Giuseppe, servo fedele e saggio, il Signore affidò la sua famiglia. Signore, il Re gioisce della tua potenza, quanto esulta per la tua salvezza. Hai soddisfatto il desiderio del suo cuore, non hai respinto il voto delle sue labbra. A Giuseppe, servo fedele e saggio, il Signore affidò la sua famiglia. Gli vieni incontro con larghe benedizioni, gli poni sul capo una corona di oro fino. Vita ti ha chiesto, a lui l'hai concessa, lunghi giorni in eterno senza fine. A Giuseppe, servo fedele e saggio, il Signore affidò la sua famiglia.
Oh Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli Amen.
Giuseppe, custode di Cristo, protettore di tutta la Chiesa, noi lodiamo la vita nascosta che vivesti accanto al Signore, della stirpe regale di sei l'erede di grande promessa, e vide chi qual padre legale, il Messia che figlio di Dio. Di Maria sei sposo fedele, a Gesù tu provvedi alimento, sacra famiglia, doni al mondo l'esempio più santo. Ora vivi nel gaudio perfetto, il mistero adorato in silenzio, tu fedele conferma noi tu del regno di Dio. Amen.
Da Giacobbe nacque Giuseppe, sposo di Maria. Da lei è nato Gesù, chiamato il Cristo.
Signore, lodate il nome del Signore,
Sia benedetto il nome del Signore, ora e sempre,
dal sorgere del sole al suo tramonto. Sia lodato il nome del Signore.
Su tutti i popoli eccelso è il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria.
Chi è pari al Signore nostro Dio che siede nell'alto, e si china a guardare nei cieli e sulla terra.
Solleva l'indigente dalla polvere, dall'immondizia rialza il povero,
per farlo sedere tra i principi, tra i principi del suo popolo.
Fa abitare la sterile nella sua casa, quale madre gioiosa di figli.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Da Giacobbe nacque Giuseppe, sposo di Maria. Da lei è nato Gesù, chiamato il Cristo.
Angelo Gabriele fu mandato a Nazaret alla sposa di Giuseppe, la Vergine Maria.
Per tutta la mia vita, finché vivo canterò inni al mio Dio.
Non confidate nei potenti, in un uomo che non può salvare.
Esala lo spirito e ritorna alla terra. In quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni.
Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, chi spera nel Signore suo Dio.
Creatore del cielo e della terra, del mare e di quanto contiene,
egli è fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati.
Il Signore libera i prigionieri, il Signore dona la vista ai ciechi,
il Signore rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti.
Il Signore protegge lo straniero, egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie degli empi.
Il Signore regna per sempre, il tuo Dio Sion per ogni generazione.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
L'angelo Gabriele fu mandato a Nazaret alla sposa di Giuseppe, la Vergine Maria.
Maria, madre di Gesù, la sposa di Giuseppe, prima che abitassero insieme, apparve incinta per opera dello Spirito Santo.
Benedetto sia Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo.
In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo
per trovarci al suo cospetto santi e immacolati nell'amore.
Ci ha predestinati a essere suoi figli adottivi
per opera di Gesù Cristo secondo il beneplacito del suo volere,
allode e gloria della sua grazia che ci ha dato nel suo figlio diletto.
In lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo la ricchezza della sua grazia.
Dio l'ha abbondantemente riversata su di noi con ogni sapienza e intelligenza, poiché egli ci ha fatto conoscere il mistero del suo volere,
il disegno di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra.
Nella sua benevolenza lo aveva in lui prestabilito per realizzarlo nella pienezza dei tempi.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Maria, madre di Gesù, la sposa di Giuseppe, prima che abitassero insieme, apparve incinta per opera dello Spirito Santo.
Lettura dal Vangelo secondo Matteo. Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa.
lo chiamerai Gesù. La vocazione alla paternità, la vocazione alla paternità di Giuseppe comincia proprio ad esprimersi in quella frase: tu lo chiamerai Gesù. Poi alla fine di questo brano egli lo chiamò Gesù appena nato. Questo di dare il nome è un grande incarico ricevuto da Dio, così importante nella Bibbia, già dalla Genesi. Dando il nome alle cose e alle persone, oltre ad esprimere appartenenza, in qualche modo si indicava l'identità più profonda di quella cosa o della persona che diventerà. Quando il padre o la madre davano il nome al proprio bambino, esprimevano implicitamente ciò che essi desideravano per il nascituro, quale futuro auguravano a quella nuova creatura di Dio. E tuttavia, in questo caso, non è Giuseppe a scegliere il nome, è Dio stesso che lo sceglie, e quindi a caratterizzare la vocazione, la missione di questo figlio, che viene spiegata dall'angelo: si chiamerà Gesù perché, infatti, egli salverà il suo popolo dai suoi peccati. Il nome in ebraico è Yehoshua, che vuol dire Dio aiuta, Dio salva. Accettando di dare il nome che Dio ha scelto, implicitamente Giuseppe accetta che sia Dio a determinare il suo futuro, la sua vocazione. E quella precisazione sul significato, Gesù significa salverà il popolo dai peccati, non poteva non evocare qualcosa di molto oneroso, di molto costoso. Quel figlio infatti sarà salvatore, e quindi Giuseppe avrà il compito in qualche modo di preparare questo figlio al dono di sé, al sacrificio per essere salvatore. Lo sappiamo, non c'è niente di più doloroso per un genitore che la prospettiva della sofferenza di un figlio. Ci saranno altri presagi nella presentazione al tempio del bambino, quando Giuseppe si sentirà dire che Gesù sarà un segno di contraddizione, e anche che Maria sentirà un dolore immenso come una spada che le trafiggerà l'anima. E poi le vicende in cui il piccolo si troverà in pericolo, perché c'è qualcuno come Erode che vuole eliminarlo, cosicché Giuseppe, Maria e il bambino devono lasciare il proprio paese e vivere da profughi, emigrati in terra straniera. E poi l'episodio del ritrovamento di Gesù al Tempio, su questo ci soffermeremo più avanti. Per cogliere l'essenza della paternità di Giuseppe, possiamo farlo a partire dalla nostra esperienza personale, con una domanda: quanto di ciò che io sono l'ho ricevuto da mio padre? C'è anche il proverbio, tale padre, tale figlio, oppure quando si vuole fare i complimenti, è tutto suo padre. Ecco, per quanto mi riguarda, in questi ultimi anni, da quando è morto mio padre, mi capita sempre più spesso di trovarmi a fare o a dire cose che in qualche modo mi ricordano quanto io abbia in comune con lui, quanto ho ricevuto da mio padre. Non so se voi avete fatto la stessa esperienza, ho già sentito altri che l'hanno detto. Ebbene, senza dover forzare i dati che abbiamo, io penso che questo sia avvenuto anche nel rapporto tra Gesù e Giuseppe. Noi sappiamo molto poco della cosiddetta vita nascosta di Gesù, che cosa ha fatto nei lunghi anni, circa 30, in cui non ha lasciato trasparire nulla di particolare, dove era semplicemente conosciuto Gesù come il figlio di Maria, il figlio di Giuseppe. In Matteo Gesù viene definito come il figlio del carpentiere. La parola greca che prima si traduceva con falegname, quella parola tradotta con carpentiere indica un artigiano che lavora sì il legno, ma anche la pietra, per le varie esigenze dell'agricoltura o dell'edilizia. Nel Vangelo di Marco Giuseppe non viene mai nominato, soltanto però si annota di Gesù che è lui a fare il carpentiere. Vuol dire quindi che aveva rilevato l'attività lavorativa di Giuseppe, praticamente è tutto ciò che sappiamo di questi anni. Ebbene, ci possiamo chiedere, è forse possibile dire qualcosa di questi anni nascosti nei quali per il Gesù, da bambino e poi giovane e adolescente, era sicuramente Giuseppe il punto di riferimento, la persona più importante per la sua formazione, per il divenire di quell'uomo adulto che poi abbiamo conosciuto come il maestro di Nazaret. Tutti sanno, il progresso delle scienze pedagogiche e psicologiche lo confermano, quelli sono proprio gli anni più importanti per la formazione di una persona, almeno fino all'inizio dell'adolescenza, che poi nel nostro caso è proprio quella fase in cui si nomina l'ultima volta la presenza di Giuseppe accanto a Maria e a Gesù dodicenne. Nell'episodio del ritrovamento nel Tempio con i dottori, quando infine si dice scese con loro e venne a Nazaret e stava loro sottomesso. È possibile dire qualcosa di ciò che ha reso Gesù la persona che è diventata? Proprio la verità dell'incarnazione comporta che facendosi uno di noi, il Figlio di Dio ha vissuto come noi tutte le fasi di crescita e di sviluppo. Infatti Luca dice che Gesù cresceva in età, sapienza e grazia davanti a Dio e agli uomini. Sì, effettivamente si può dire qualcosa del Gesù precedente l'attività pubblica, Gesù adolescente, giovane, che si stava formando, ed è possibile farlo senza dover lasciare le briglie sciolte alla fantasia, come fanno i Vangeli apocrifi, che cercano di soddisfare una comprensibile curiosità su quegli anni nascosti. E lo si può fare interrogando il Gesù adulto, che manifesta se stesso nelle parole, nei fatti che di lui ci sono tramandati dai Vangeli. E in effetti è possibile ricostruire un quadro abbastanza delineato su ciò che Gesù pensa di sé, della sua vocazione, missione, su come vede il mondo e le persone che incontra, su come ha imparato ad affrontare le difficoltà e le prove della vita. Lo sfondo generale è quello della sua esperienza religiosa come uomo, quella di un ebreo inserito nella sua cultura. Tutto ciò che Gesù fa e dice poi nell'attività pubblica, il suo annunciare la buona notizia del regno, il suo prendersi cura delle persone, il suo modo di presentarsi, la scelta della predicazione itinerante, il non avere una casa propria, il vivere il celibato, eccetera, il suo modo di chiamare alcuni a seguirlo e infine il suo andare incontro alla morte. Tutto questo ci rivela molto della sua precedente esperienza di Dio, sul suo modo di vivere la vita come vocazione, una chiamata, cioè, ad esistere per gli altri. Una comprensione che deve aver maturato proprio nei suoi primi 30 anni di vita normale, nascosta. Quando contempliamo Gesù nei Vangeli è molto fecondo e stimolante chiederci da dove gli viene tutto questo umanamente e quindi di pensare proprio ai tanti anni di vita normale dove nulla sembrava facesse prevedere qualcosa di straordinario in lui. Infatti quando inizia la sua attività nel suo paese si domandano: ma non è costui il falegname? Come per ogni essere umano che viene al mondo, anche per Gesù tutto ciò che è diventato lo deve in grandissima parte alle cose che ha ricevuto e imparato dalla famiglia, in primis da Maria e da Giuseppe, ma anche dalla gente che incontra, dalle vicende storiche del suo tempo, dall'osservanza del creato. Ebbene, in tutto questo, senza ombra di dubbio, egli nella sua formazione ha avuto in primis a che fare con la paternità di Giuseppe. In una lettera di Papa Francesco, Patris Corde, egli si spinge fino ad affermare: Gesù ha visto la tenerezza di Dio in Giuseppe. Gesù ha visto la tenerezza di Dio in Giuseppe. Come è tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono, dice il Salmo. Ecco, Gesù ha visto la tenerezza di Dio in Giuseppe. Il rapporto con Dio, il Padre Divino che ha imparato a vivere, l'immagine che Gesù aveva di Dio, sono stati mediati, comunicati dal rapporto col suo Padre terreno. Scrive sempre Papa Francesco: voglio immaginare che dagli atteggiamenti di Giuseppe Gesù abbia preso lo spunto per la parabola del figlio prodigo e del padre misericordioso. In particolare spettava al padre la formazione religiosa, che deve essere stata assimilata in modo naturale, come avviene sempre, a partire dai modelli che il bambino ha accanto. Le fonti evangeliche sono concordi nel presentarci la figura di Gesù come un ebreo praticante la religione, circonciso l'ottavo giorno, presentato al Tempio come primogenito maschio, da ragazzo viene educato a recarsi a Gerusalemme per la Pasqua, e poi lui frequenta le sinagoghe. L'Evangelista Luca vuole mostrare che l'attività pubblica di Gesù prende l'avvio ufficiale proprio nella sinagoga di Nazaret, dove quel sabato si era recato come il suo solito, come sempre aveva fatto. Lì a Nazaret, dove Gesù vive la sottomissione ai genitori, entra nell'età adulta e riceve un'educazione nella quale il contributo di Giuseppe deve essere stato, senza dubbio, molto rilevante. E Giuseppe, come ogni buon padre ebreo, oltre a trasmettere a Gesù le conoscenze del proprio mestiere, lo introduce pure nella conoscenza della Torah, della legge degli ebrei, perché nel giudaismo l'educazione religiosa dei figli maschi è affidata alla figura paterna. E poi il padre che celebra le principali feste religiose, che hanno sempre un importante componente familiare. Ecco, allora certamente è stato Giuseppe a portare il ragazzo e il giovane Gesù ogni sabato nella sinagoga. Ecco, tenendo presente anche quanto abbiamo meditato ieri sull'obbedienza e la fede di Giuseppe, davvero dobbiamo essere sicuri che tutto il modo di Gesù di vivere la propria adesione al piano di Dio sul voler fare sempre la volontà del Padre Celeste è passata attraverso la figura di Giuseppe, suo padre. Certo, la paternità ha come componente fondamentale quella del custodire la famiglia e i singoli che ne fanno parte. Oggi più che mai si sente a tutti i livelli il bisogno di avere dei padri. Hanno definito la nostra società, la nostra epoca, l'epoca dell'assenza dei padri, di figure di riferimento, dei padri che sanno accogliere, accompagnare, far fiorire e soprattutto che sappiano anche lasciare andare i propri figli. È proprio questo aspetto della paternità che, quando arriva, comporta una sofferenza, un riposizionamento non sempre facile da accettare, il riuscire appunto a lasciare andare, a rispettare fino in fondo la libertà del proprio figlio quando questi inizia a percorrere la propria strada. E cito ancora dalla lettera di Papa Francesco: essere padri significa introdurre il figlio all'esperienza della vita, alla realtà, non trattenerlo, non imprigionarlo, non possederlo, ma renderlo capace di scelte, di libertà, di partenze. Ogni figlio porta sempre con sé un mistero, un inedito che può essere rivelato solo con l'aiuto di un padre che rispetta la sua libertà. Nel caso di Giuseppe, proprio questo difficile passaggio è riscontrabile, specialmente nell'episodio del Gesù dodicenne ritrovato al Tempio. È la fine del capitolo 2 del Vangelo di Luca. Da quel misterioso e doloroso episodio dello smarrimento e ritrovamento di Gesù dodicenne tra i dottori del Tempio, da un lato possiamo dedurre che, come ogni altro figlio d'uomo, anche Gesù ha dovuto sperimentare la fatica che comporta il crescere, il farsi le domande, l'iniziare a prendere le proprie decisioni, incluse le immancabili incomprensioni con i propri familiari. D'altro lato, l'Evangelista sottolinea che quella volta non è stato facile, né per Giuseppe né per Maria. Per questo sottolinea i 3 giorni, sono lunghi 3 giorni, i 3 giorni della loro ricerca, di grande angoscia, finché non ritrovano finalmente Gesù al Tempio che parla con i dottori. Quasi una prefigurazione di ciò che avverrà con la comunità dei discepoli che dovrà vivere i 3 giorni del mistero pasquale, angosciati per la scomparsa del Maestro. In quell'episodio Giuseppe ha vissuto certamente l'angoscia più grande che ci possa essere per un genitore: smarrire un figlio, non sapere che cosa gli sia successo, temere che sia morto. Ecco, sarà stato per lui come un vivere in anticipo quel venerdì santo vissuto poi da Maria. Qui aggiungo una piccola nota sul fatto che poi, dopo questo episodio, Giuseppe non è più menzionato nei Vangeli, e anche nei momenti in cui si nomina la madre, soprattutto presso la croce, quando Gesù affida la madre al discepolo, non c'è Giuseppe. E questo ha fatto dedurre che già tempo prima Giuseppe deve aver concluso il suo cammino terreno. Certamente nel momento del trapasso egli avrà avuto a fianco tutti e due il grande conforto della presenza di Gesù e di Maria. Per questo si comprende perché giustamente il popolo cristiano ha imparato ad invocarlo come il patrono di una morte santa e felice. Quindi dicevamo del ritrovamento, l'angoscia e poi, sì, la gioia del ritrovamento, ma rimane la fatica. Ci fu la fatica di accettare, di non capire, la fatica di accettare il mistero di quel figlio che ormai è consapevole di appartenere prima di tutto al Padre Celeste e alla sua causa. Figlio, perché ci hai fatto questo? Tuo Padre e Dio angosciati ti cercavamo. Gesù risponde: non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? E subito dopo aggiunge l'Evangelista: ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Questa non comprensione certamente faticosa, dolorosa. Questa fase critica del rapporto educativo genitore-figlio è quella che si verifica di fatto in ogni famiglia, quando un figlio o una figlia iniziano a distinguersi dai genitori, a manifestare la propria individualità riguardo al futuro e al proprio cammino vocazionale. E in questo davvero l'episodio del ritrovamento al Tempio ci può essere di grande insegnamento, come Giuseppe saper lasciare andare. Luca comunque conclude quel brano con il ricordare che Gesù scese con loro e venne a Nazaret e stava loro sottomesso. Qui c'è un mistero bellissimo. Giuseppe, lui obbediente alla volontà di Dio, ha insegnato l'obbedienza a Gesù. E possiamo ricordarcelo in tutti quei brani nel Nuovo Testamento in cui si parla dell'obbedienza di Gesù. Il famoso inno di San Paolo ai Filippesi: Gesù umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte, e a una morte di croce. Oppure l'autore della lettera agli Ebrei, quando dice: pur essendo figlio, Gesù imparò l'obbedienza dalle cose che patì. Ecco un grande mistero: Gesù obbediente a Giuseppe. Possiamo tenerlo presente quando lo invochiamo domani alla sua solennità, alla festa, quando invochiamo Giuseppe come intercessore per ottenere dal Signore la grazia che vogliamo chiedergli, forse proprio quella di vivere la paternità in questo modo, la paternità secondo Dio, Gesù era obbediente a Giuseppe.
Servus et prudens, quem constituit Dominus super familiam suam.
Magnifica il Signore, che il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore,
perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome.
Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore,
ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili,
ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote,
ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli, amen.
Ecce fideli servus et prudens, quem constituit Dominus super familiam suam.
Rivolgiamo la nostra comune preghiera a Dio, da cui prende nome ogni paternità in cielo e sulla terra.
Padre nostro che sei nei cieli, ascoltaci.
Padre nostro che sei nei cieli, ascoltaci.
Padre Santo, che hai rivelato a San Giuseppe il mistero di Cristo nascosto nei secoli eterni, donaci di conoscere e di amare sempre di più il tuo Figlio fatto uomo per la nostra salvezza.
Padre nostro che sei nei cieli, ascoltaci.
Tu che nutri gli uccelli dell'aria e vesti i gigli del campo, dona a tutti gli uomini il pane quotidiano.
Padre nostro che sei nei cieli, ascoltaci.
Hai affidato alle nostre mani l'opera della tua creazione. Concedi agli operai, agli artigiani, ai contadini un'adeguata ricompensa delle loro fatiche.
Padre nostro che sei nei cieli, ascoltaci.
O fonte di ogni santità, che chiami tutti gli uomini a configurarsi a te, concedi a noi, per intercessione di San Giuseppe, di camminare in santità e giustizia tutti i giorni della nostra vita.
Padre nostro che sei nei cieli, ascoltaci.
Tu conosci ciascuno per nome, apri il cuore dei giovani ad accogliere il tuo progetto di bene sulla loro vita.
Padre nostro che sei nei cieli, ascoltaci.
Guarda con bontà ai moribondi e ai defunti, fa che siano eternamente felici con Gesù, Giuseppe e Maria.
Padre nostro che sei nei cieli, ascoltaci.
Pater noster, qui es in cielis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
O Dio onnipotente, che hai voluto affidare gli inizi della nostra redenzione alla custodia premurosa di San Giuseppe, per sua intercessione concedi alla tua Chiesa di cooperare fedelmente al compimento dell'opera di salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Ora pro nobis,
proles Davidis.
Salvarmus. Ora pro nobis.
Dei genetricis monse.
Ora pro nobis.
Custos pudice virginis.
Ora pro nobis.
Filii Dei nutricie.
Ora pro nobis.
Christi defensor sedule.
Ora pro nobis.
Alme familiae preses.
Ora pro nobis.
O San Giuseppe, patrono della Chiesa, tu che accanto al Verbo incarnato lavorasti ogni giorno per guadagnare il pane, traendo da Lui la forza di vivere e faticare, tu che hai provato l'ansia del domani, l'amarezza della povertà, la precarietà del lavoro, tu che irradi oggi l'esempio della tua figura umile davanti agli uomini, ma grandissima davanti a Dio, guarda alla immensa famiglia che ti è affidata. Benedici la tua Chiesa, sospingendola sempre più sulle vie della fedeltà evangelica, e custodisci la pace nel mondo, quella pace che sola può garantire lo sviluppo dei popoli e il pieno compimento delle umane speranze per il bene dell'umanità, per la missione della Chiesa, per la gloria della Trinità Santissima. Amen.
Iosef iustissime,
ora pro nobis.
Iosef castissime,
ora pro nobis.
Iosef prudentissime,
ora pro nobis.
Iosef fortissime,
ora pro nobis.
Iosef obedientissime,
ora pro nobis.
Iosef fidelissime,
ora pro nobis.
Seculum patientiae,
ora pro nobis.
Amator paupertatis,
ora pro nobis.
Exemplar opificum,
ora pro nobis.
Domestice vite decus,
ora pro nobis.
Custos virginum,
ora pro nobis.
Familiarum columen,
ora pro nobis.
Solatium miserorum,
ora pro nobis.
Spese grotansium,
ora pro nobis.
Patrone moriensium,
ora pro nobis.
Terror demonum,
ora pro nobis.
Protector sancte ecclesiae,
ora pro nobis.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Nel nome del Signore andiamo in pace.
E vediamo grazie a Dio.
Stirpe di David, sei tu Giuseppe. Giuseppe profetica prole. Per te, Signore Dio fedele, compie il disegno d'antica promessa.
Cammino che al cielo conduce.